Luglio 2015, Casa Santa Marta. Papa Francesco è da poco rientrato dal suo viaggio apostolico in Ecuador, Bolivia e Paraguay. È un pomeriggio afoso quando riceve il giornalista Andrea Tornielli, munito di 3 registratori. Su un tavolino davanti a sé, il pontefice ha una concordanza della Bibbia e le citazioni dei padri della Chiesa. La misericordia è il tema della conversazione che nasce tra i due in vista del giubileo straordinario che si aprirà 5 mesi dopo. Oggi i frutti di quel dialogo sono raccolti nel libro Il nome di Dio è misericordia. Preghiera, riflessione sui pontefici precedenti e un'immagine della Chiesa come ospedale da campo che riscalda i cuori delle persone con la vicinanza e la prossimità. Sono questi 3 fattori, spiega il Papa, che lo hanno spinto ad indire il giubileo della misericordia. La nostra epoca è un tempo opportuno per questo, dice, perché oggi si vive un duplice dramma. Si è smarrito il senso del peccato e lo si considera anche incurabile, inguaribile e imperdonabile. Per questo l'umanità ferita da tante malattie sociali, povertà, esclusione, schiavitù del terzo millennio, relativismo, ha bisogno di misericordia, di quella carta d'identità di Dio, di colui che rimane sempre fedele, anche se il peccatore lo rinnega. Centrale poi la riflessione del Papa sul tema della vergogna, intesa come una grazia perché rende il peccatore consapevole del proprio peccato, e particolare la sottolineatura del cosiddetto apostolato dell'orecchio, ossia la capacità del confessore di ascoltare con pazienza, perché oggi le persone cercano soprattutto qualcuno che sia disposto a donare il proprio tempo per ascoltare i loro drammi e le loro difficoltà. Tra l'altro, nota il Papa, è per questo che tanti si rivolgono ai chiromanti. Il pontefice rimarca inoltre che se il confessore non può assolvere, dia comunque una benedizione, anche senza assoluzione sacramentale, perché l'amore di Dio c'è anche per chi non è nella disposizione di ricevere il sacramento. Abbiate tenerezza con queste persone, dice il Papa ai sacerdoti, non allontanatele, perché la gente soffre ed essere confessori è una grande responsabilità. Al riguardo il pontefice cita il caso di una sua nipote. Io ho una nipote che ha sposato civilmente un uomo prima che lui potesse avere il processo di nullità matrimoniale, racconta. Quest'uomo era tanto religioso che tutte le domeniche, andando a messa, andava al confessionale e diceva al sacerdote: io so che lei non mi può assolvere, ma ho peccato in questo e in quest'altro, mi dia una benedizione. Questo è un uomo religiosamente formato. D'altronde si va al confessionale non per essere giudicati, ma per qualcosa di più grande del giudizio, per l'incontro con la misericordia di Dio, senza la quale il mondo non esisterebbe. Per questo, sottolinea il pontefice, il confessionale non deve essere né una tintoria in cui lavare via a secco il peccato come una semplice macchia, né una sala di tortura in cui scontrarsi con l'eccesso di curiosità di alcuni confessori, curiosità a volte un po' malata, morbosa, che trasforma la confessione in un interrogatorio. Invece, nel dialogo con il confessore bisogna essere ascoltati, non interrogati, e quindi il sacerdote deve consigliare con delicatezza. Ma per ottenere la misericordia di Dio, ribadisce nuovamente Francesco, è importante riconoscersi peccatori, perché il cuore a pezzi è l'offerta più gradita al Signore, è il segno che siamo coscienti del nostro bisogno di perdono, di misericordia. Il Papa ricorda poi che la misericordia di Dio è infinitamente più grande del nostro peccato, perché il Signore ci primerea, ci anticipa, ci attende sempre con il suo perdono e con la sua grazia. Il solo fatto che una persona vada al confessionale, spiega Francesco, indica che già c'è un inizio di pentimento, e a volte vale di più la presenza impacciata ed umile di un penitente che fa fatica a parlare, piuttosto che le tante parole di qualcuno che descrive il suo pentimento. Dal suo canto il Papa si definisce un uomo che ha bisogno della misericordia di Dio ed offre alcuni consigli al penitente e al confessore. Al primo suggerisce di non essere superbo, ma di guardare con sincerità a se stesso ed al proprio peccato, così da ricevere il dono della misericordia di Dio. Ai confessori invece Francesco suggerisce di pensare innanzitutto ai propri peccati, poi di ascoltare con tenerezza, senza scagliare mai la prima pietra, ma cercando di assomigliare a Dio nella sua misericordia. Come modello il pontefice cita il padre che va incontro al figlio al prodigo e lo abbraccia prima ancora che il giovane ammetta i suoi peccati. Questo è l'amore di Dio, sottolinea il Papa, questa è la sua sovrabbondante misericordia. Di fronte a chi poi a volte afferma che nella Chiesa c'è troppa misericordia, il Papa risponde sottolineando che la Chiesa condanna il peccato, ma allo stesso tempo abbraccia il peccatore che si riconosce tale. Gli parla della misericordia infinita di Dio. Bisogna perdonare 70 volte 7, cioè sempre, dice il pontefice, perché Dio è un padre premuroso, attento, pronto ad accogliere qualsiasi persona che muova un passo o che abbia il desiderio di muovere un passo verso di lui, e nessun peccato umano, per quanto grave, può prevalere sulla misericordia e limitarla. La Chiesa quindi non è al mondo per condannare. condannare, ma per permettere l'incontro con quell'amore viscerale che è la misericordia di Dio. Per fare questo, però, essa deve essere chiesa in uscita, ospedale da campo che va incontro ai tanti feriti bisognosi di ascolto, comprensione, perdono e amore. È importante, infatti, accogliere con delicatezza chi si ha di fronte, non ferire la sua dignità, afferma il pontefice, citando un'esperienza personale risalente ai tempi in cui era parroco in Argentina. Una donna che si prostituiva per mantenere i suoi figli lo ringraziò perché il futuro papa l'aveva sempre chiamata signora. E ancora Francesco mette in guardia dall'atteggiamento di chi dispera della possibilità di essere perdonato e preferisce leccarsi le ferite del peccato, impedendone di fatto la guarigione. Questa è una malattia narcisista che porta all'amarezza, nota il papa, e in cui si riscontra un piacere nell'amarezza, un piacere ammalato. Al contrario, la medicina c'è, basta solo muovere un passo verso Dio o avere almeno il desiderio di muoverlo, prendendo sul serio la propria condizione, senza credersi autosufficienti e senza dimenticare le nostre origini, il fango da cui siamo stati tratti, il nostro niente. E questo vale soprattutto per i consacrati, sottolinea il Papa. Nella vita, infatti, l'importante non è non cadere mai, bensì rialzarsi sempre. Questo allora è il compito della Chiesa, far percepire alle persone che è sempre possibile ricominciare se soltanto permettiamo a Gesù di perdonarci. Rispondendo poi ad una domanda sulle persone omosessuali, il Papa spiega quanto detto nel 2013, durante la conferenza stampa di ritorno da Rio de Janeiro, ovvero se una persona è gay, cerca il Signore ed ha buona volontà, chi sono io per giudicarla? Avevo parafrasato a memoria il catechismo della Chiesa Cattolica, dice Francesco, dove si spiega che queste persone vanno trattate con delicatezza e non si devono emarginare. Il Papa apprezza la dicitura persone omosessuali perché, spiega, prima c'è la persona nella sua interezza e dignità, che non è definita soltanto dalla sua tendenza omosessuale. Io preferisco che le persone omosessuali vengano a confessarsi, che restino vicine al Signore e che si possa pregare insieme, aggiunge il pontefice. Quanto al rapporto tra verità, dottrina e misericordia, Francesco spiega: io amo piuttosto dire la misericordia è vera, è il primo attributo di Dio. Poi si possono fare riflessioni teologiche su dottrina e misericordia, aggiunge, ma senza dimenticare che la misericordia è dottrina. A tal proposito, il Papa cita i dottori della legge, i principali oppositori di Gesù, che lo sfidano in nome della dottrina. Essi seguono una logica di pensiero e di fede che guarda alla paura di perdere i giusti, i già salvati. Gesù invece segue un'altra logica, quella che redime il peccato, accoglie, abbraccia, trasforma il male in bene, la condanna in salvezza. È la logica di un Dio che è amore, spiega il Papa, un Dio che vuole la salvezza di tutti gli uomini, che non si ferma a studiare a tavolino la situazione, valutando i pro e i contro. Per il Signore ciò che conta davvero è raggiungere i lontani e salvarli, sanare ed integrare gli emarginati che stanno fuori dalla società. Certo, sottolinea Francesco, questa logica può scandalizzare, allora come oggi, provocando il mugugno di chi è abituato ai propri schemi mentali e dalla propria purità ritualistica invece di lasciarsi sorprendere da un amore più grande. Al contrario, è proprio questa logica la strada che il Signore ci indica di fronte alle persone che soffrono nel fisico e nello spirito, per vincere così i pregiudizi e le rigidezze ed evitare di giudicare e condannare dall'alto della propria sicurezza. Andare verso gli emarginati e i peccatori, aggiunge il Papa, non significa permettere ai lupi di entrare nel gregge, bensì cercare di raggiungere tutti testimoniando la misericordia, senza mai cadere nella tentazione di sentirci i giusti o i perfetti. Chi si scopre ammalato nell'anima, infatti, deve trovare porte aperte, non chiuse, accoglienza, non giudizio o condanna, aiuto, non emarginazione. I cristiani che spengono ciò che lo Spirito Santo accende nel cuore di un peccatore, spiega Francesco, sono come i dottori della legge, sepolcri imbiancati che con ipocrisia vivevano attaccati alla lettera della legge, sapevano solo chiudere porte, segnare confini, ma trascuravano l'amore. Se prevale l'adesione formale alle regole, mette in guardia il Papa, allora si verifica la degradazione dello stupore, ossia il venir meno dello stupore di fronte alla salvezza donata da Dio, e ciò ci spinge a credere di poter fare da soli, di essere noi i protagonisti. Questo atteggiamento è alla base del clericalismo e porta i ministri di Dio a credersi padroni della dottrina, titolari di un potere. La Chiesa non deve mai essere così, afferma il Papa, non deve avere l'atteggiamento di chi impone nei pesanti fardelli sulle spalle della gente, senza volerli muovere neppure con un dito. Ad alcune persone tanto rigide, dice il Papa, farebbe bene una scivolata, perché così, riconoscendosi peccatori, incontrerebbero Gesù. La grande legge della Chiesa, infatti, è quella del et et e non quella dell'out-out. A tal proposito, Francesco cita esempi negativi, come i $5,000 richiesti ad una donna per un processo di accertamento di nullità matrimoniale, o come il funerale in chiesa rifiutato ad un bambino perché non battezzato. Ampia poi la riflessione di Francesco sulla corruzione, definita come il peccato elevato a sistema e divenuto abito mentale, modo di vivere. Il corrotto pecca e non si pente, dice il Papa, finge di essere cristiano con la sua doppia vita da scandalo, crede di non dover più chiedere perdono, passa la vita in mezzo alle scorciatoie dell'opportunismo, a prezzo della dignità sua e degli altri. Con la sua faccia da santarellino, il corrotto evade le tasse, licenzia i dipendenti per non assumerli definitivamente, sfrutta il lavoro nero e poi si vanta delle sue furbizie con gli amici, o magari va a messa la domenica, ma poi pretende una tangente sul lavoro. E spesso non si accorge del suo stato, come chi ha l'alito pesante. Peccatori sì, corrotti no, esorta il Papa, invitando a pregare durante il Giubileo perché Dio faccia breccia nel cuore dei corrotti, donando loro la grazia della vergogna. Poi il Pontefice ricorda che la misericordia è un elemento indispensabile perché vi sia fratellanza tra gli uomini. La giustizia da sola infatti non basta. Con la misericordia Dio va oltre la giustizia, la ingloba e la supera nell'amore. Non c'è giustizia senza perdono, dice ancora Francesco sulla scia di Giovanni Paolo II, e la capacità di perdono sta alla base di ogni progetto di una società futura più giusta e solidale. Non solo, la misericordia contagia l'umanità e ciò si riflette nella giustizia terrena, nelle norme giudiziarie. Basti pensare al crescente rifiuto della pena di morte che si registra a livello mondiale. Con la misericordia la giustizia è più giusta, sottolinea ancora il Papa, rimarcando che questo non significa essere di manica larga, spalancare le porte delle carceri a chi si è macchiato di reati gravi, bensì aiutare chi è caduto a rialzarsi, perché Dio perdona tutto, fa miracoli anche con la nostra miseria e la sua misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, tanto che nessuno può porvi un limite. Il Pontefice ricorda poi che la famiglia è la prima scuola della misericordia, perché in essa si è amati e si impara ad amare, si è perdonati e si impara a perdonare. Quanto alle caratteristiche dell'amore infinito di Dio, Papa Bergoglio ricorda che Dio ci ama con compassione e misericordia. La prima ha un volto più umano, la seconda invece è divina. Infatti Gesù non guarda la realtà dall'esterno come se scattasse una fotografia, ma si lascia coinvolgere. E di questa compassione c'è bisogno oggi, spiega il Papa, e ce n'è bisogno per vincere la globalizzazione dell'indifferenza. A conclusione del libro intervista, il Papa si sofferma sulle opere di misericordia, corporali e spirituali. Sono attuali e sempre valide, dice, restano alla base dell'esame di coscienza ed aiutano ad aprirsi alla misericordia di Dio. Di qui l'esortazione a servire Gesù in ogni persona emarginata, esclusa, affamata, assetata, nuda, carcerata, malata, disoccupata, perseguitata, profuga. Nell'accoglienza dell'emarginato, ferito nel corpo, e del peccatore, ferito nell'anima, si gioca infatti la credibilità dei cristiani, conclude il Pontefice, perché in fondo, come diceva San Giovanni della Croce, alla sera della vita saremo giudicati sull'amore.